Carissimi amici, ben arrivati all'approfondimento della scuola del sabato. Siamo arrivati alla lezione numero 9 che si intitola Vivere la legge. Questo trimestre stiamo studiando insieme con tutti voi il libro dell'Esodo e abbiamo qui in studio i nostri amici che sono il pastore Nino Plano e Roberta Vittori. Benvenuti.
Grazie Maria Rosa.
Grazie Maria Rosa, grazie a tutti e tutte.
Siamo contenti di avervi. Ricordo che Nino e Roberta sono una coppia pastorale. Abbiamo già detto che Nino è pastore, Roberta lavora presso la casa per ferie, Casa Aurora, che si trova all'interno della nostra struttura, all'interno del campus avventista che abbiamo a Firenze, ed è molto bello come servizio che viene offerto, in quanto contribuendo abbiamo il contributo dell'8 per mille per poter avere oggi questo luogo, che offre un riparo, un luogo anche tranquillo, accogliente per chi viene a magari un familiare ospedalizzato, vero? In tutto questo tempo, quanti anni sono che tu lavori lì? Un po' recente?
Sì, un anno e mezzo.
Che cos'è in una parola chiave o due parole chiave quello che più ti ha dato questa esperienza, contatto con le persone in questo ambito?
È una consapevolezza del fatto che dovremmo essere grati a Dio ogni giorno per la vita, per la salute e non darla per scontata.
È bello questo, quello che state facendo a Casa Aurora. Io diverse volte ho avuto la possibilità di vedere, anche quando venivo a Firenze, a Villa Aurora, per altri motivi, mi sono incontrata con diversi familiari o pazienti e ho chiacchierato anche nella mensa e ho fatto anche delle amicizie, quindi in modo diverso, però apprezzo veramente il lavoro che si sta svolgendo lì. Bene Roberto, visto che ti ho fatto questa intervista lunga, ti chiedo anche se ti va di pregare per noi, così con i nostri amici iniziamo il tema di oggi.
Signore amato Padre, oggi parleremo della tua legge, parleremo di come farla propria nella propria vita e cosa vuol dire ubbidienza a questa legge. Signore, noi abbiamo la consapevolezza che tutto quello che tu ci dici è importante ed è fondamentale perché possiamo vivere in armonia con le altre persone del mondo e anche tra di noi, nella famiglia e anche con chi non conosciamo, perché grazie a quello che tu ci insegni possiamo avere una buona convivenza e ci possiamo fare del bene e essere un punto di riferimento anche per chi non ha questa fortuna di vivere una vita serena e in armonia. Quindi Signore, aiutaci a sviluppare questo tema e anche a fare in modo che possiamo vivere la tua parola e non solo leggerla e studiarla. Questo te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Grazie Roberta. Allora, in questa lezione, Vivere la legge, sono state suggerite dall'autore, che Giri Moscale è un docente presso la Andrews University, che è una delle nostre facoltà di teologia in America, delle letture molto interessanti. Prima di tutto oggi siamo incentrati sul capitolo 21 dell'Esodo, quindi il capitolo seguente al Decalogo che abbiamo visto la volta scorsa. Ci sono anche dei versetti dal capitolo 22 e poi troviamo anche altri testi, per esempio anche dal Nuovo Testamento, le parole di Gesù, l'Epistola ai Romani, quindi è interessante vedere anche questi testi paralleli per abbracciare un poco il centro di questo discorso. Sicuramente si trovano diverse leggi in questo capitolo, sono delle leggi morali, delle istruzioni di vario tipo e troviamo anche una idea su il fondamento della legge di Dio. Quindi su che cosa si basa la legge di Dio, su cosa si basano le relazioni che Dio desidera che ci siano e che regolino i rapporti all'interno di questa società, di un popolo che si è appena formato, no? Nelle diverse culture ci sono anche tanti studi dal punto di vista di persone appassionate di giurisprudenza che vedono proprio come c'è stato un tentativo di buonsenso, no, nel corso anche del tempo per cercare di stabilire l'ordine nelle diverse nazioni e per regolamentare i modi in cui ci comportiamo gli uni con gli altri. Nel caso in cui ci siano dei conflitti, che cosa si fa, no? Quali leggi ci sono? Oggi molti sono anche scontenti, per esempio anche in Italia, perché abbiamo anche delle leggi che però alla fine non vengono rispettate. E questo crea uno scontento. Quindi comunque la situazione non solo in Italia, ma è molto tesa da questo punto di vista. Come dice la parte introduttiva della lezione, alla fine il diritto è come una finestra per capire il modo in cui una cultura esprime il suo senso di ordine. Per capire il modo in cui una cultura concepisce l'essere umano e anche il tempo. E allora io chiedo a Nino, nel caso della legge di Dio, che cosa ci dice questa finestra?
Ma io direi che non bisogna mai dimenticare che queste leggi, queste regole che sono state date da Dio all'uomo, devono essere sempre, come dire, sviluppate, viste all'interno della relazione, cioè della relazione appunto uomo-Dio. Perché è un po' la tentazione che forse abbiamo in maniera particolare noi avventisti, lo dico in punta dei piedi, ma c'è un po' l'idea. Proprio in virtù dei valori che noi diamo e del peso che diamo ai comandamenti di Dio e per esempio il sabato, quasi quasi abbiamo da una parte Dio e dall'altra parte i comandamenti. Invece sostanzialmente è importante ricordare che, per esempio, visto che siamo nell'Esodo, Dio prima libera e poi dà i comandamenti. Non è che prima dà i comandamenti e poi libera. E questo proprio per indicare il fatto che prima c'è la relazione e all'interno della relazione che tu hai con Dio sviluppi poi sostanzialmente anche una serie di regole per migliorare la convivenza. E questo lo vediamo, per esempio, adesso magari passiamo dall'aspetto teologico, possiamo passare appunto all'aspetto esistenziale, lo vediamo anche nei rapporti che abbiamo di coppia, con gli amici. Non è che noi prima stabiliamo le regole di una relazione e poi stiamo insieme all'altra persona, ma sviluppiamo le regole all'interno di una relazione già data. E, anzi, le regole si esplicitano spesso quando le cose vanno male, per
È
esempio.
vero.
Quindi, giusto per dire che questo è importante perché sostanzialmente la parola di Dio dà peso alla legge. Ma non deve essere vissuta come un codice applicativo senza che ci sia la relazione, ma sono due facce della stessa medaglia, sostanzialmente, relazione e legge, incontro con Dio e sostanzialmente regole della relazione.
Molto bello quello che hai detto e
E
quello
io vivo
che.
così, non so, ci provo, eh. Insomma, cerco di strutturare così la mia relazione con Dio, magari anche chi ci segue da casa, ma è la struttura biblica che ci viene proposta, è di vivere la legge nella relazione.
Sì, infatti pensavo un po' anche in modo sconsolato come io abbia la tendenza a volte a. Perché non lo so se è anche un po'. L'educazione che ho ricevuto, cioè a volte la legge diventa le regole, anche dietro questo capitolo ci sono delle indicazioni su come vivere, no? Io per esempio sono cresciuta nella città di Bologna dove il senso civico è fortissimo, no? Però a volte mi sento proprio oppressa da questa struttura che ho mia del rispetto della legge a prescindere, no? Cioè, per me quasi diventa importante in alcuni momenti la regola, no? E invece poi la relazione ne soffre e mi rendo conto che tutto quello che tu dici è fondamentale. E quindi a volte abbiamo la tendenza ad invertire questo. O a livello personale può capitare anche alla nostra comunità, anche
Senza
ci
dubbio può
può
capitare
succedere,
anche alla
ci può
nostra chiesa
succedere,
o alle
sì.
nostre singole comunità.
E allora, infatti, su quello che tu dicevi, per esempio, c'è molto interessante la parte di lunedì, dove viene detto che nel suo amore Dio ha proprio spiegato come comportarsi in tante situazioni riguardanti anche la proprietà delle persone. Qui troviamo tanti esempi ed è bello vedere questo, proprio perché, come ci diceva Roberta in precedenza, nell'incontro della lezione 8, qui siamo in presenza di un popolo che era stato schiavo, quindi vengono toccati il tema della schiavitù, il tema della proprietà, e ci sono proprio anche degli esempi pratici, no? Le leggi che sono riportate in questo capitolo, qua dice il lezionario, comprendevano diverse questioni, norme specifiche anche contro la repressione e l'umiliazione degli individui. E in particolare, se pensiamo ai comandamenti, tu prima citavi proprio i 10 comandamenti del capitolo precedente, il 20, sono riferite in modo specifico al quinto e al sesto comandamento. Quindi sono delle cose proprio che toccano la situazione del popolo nella sua esperienza del passato, ora facciamo in modo diverso. E una cosa di cui parlavo con un'altra ospite in passato era che la dottoressa Tamara Pisvesa, se vi ricordate di lei, è stata ospite in qualche altra puntata dell'approfondimento. Lei mi diceva che molto spesso queste leggi che troviamo nella Bibbia, che a volte a noi sembrano o esagerate o incomprensibili, erano proprio una novità per il modo in cui si ponevano poi in confronto con quelle di altre culture del circondario, del popolo, che però erano più arbitrarie, più dure, no? E quindi nella struttura familiare, nella schiavitù e anche l'applicazione della giustizia c'era una differenza. Ti volevo chiedere, Roberta, relativamente a proprio a quello che diceva Nino, no? Il fatto che questa legge del patto, dell'alleanza, come promessa, no? Riprendo un po' le sue parole di prima, era stata data come conseguenza della liberazione, abbiamo visto, ma soprattutto, diceva Nino, della relazione con Dio. E questo la rendeva anche un pochettino unica nel suo genere rispetto al panorama del tempo, come dicevamo. Però che cosa ci mostra intanto questo, il fatto che fosse diversa, ma anche se dovessimo per caso arrivare a fare della ubbidienza alla legge la condizione invece di questa alleanza, no? A cosa andiamo incontro? Cioè, qual è il lato che non vediamo magari?
Grazie per questa domanda, perché è difficile.
È difficile.
Sì. Allora, prima Nino aveva parlato del patto, di questo passaggio della fiamma che rappresenta la presenza di Dio in mezzo all'animale sacrificato che è diviso in due parti. E appunto, come fondamento dell'alleanza, non ci sono due persone che passano, oppure Dio e l'uomo che passano in mezzo a questo animale, ma è solo Dio che ci passa. Questo vuol dire che l'alleanza si fonda sulla sicurezza e certezza del Signore. Quindi è Lui che bada alla realizzazione di questa alleanza. Quindi l'uomo nell'ubbidienza non può fare lui il lavoro di Dio. Cioè, l'ubbidienza alla legge in realtà è una comprensione dell'uomo, del fatto che la legge di Dio è data per noi. E Gesù infatti, poi lo vedremo, cioè, nell'Evangelo, prenderà questi comandamenti e le attuerà con una base di fondamento, che è quello dell'amore e non dell'ubbidienza senza sentimento. Il che vuol dire che nel momento in cui noi leggiamo il comandamento, non sono solo le parole che sono scritte, ma anche come noi le interiorizziamo, come le elaboriamo e come poi le rimandiamo fuori nel mondo. Infatti lui dice: voi avete letto che fu scritto non uccidere, ma io vi dico anche che se tu insulti l'altro lo stai praticamente uccidendo nella sua dignità. Quindi questa elaborazione profonda è un elemento fondamentale, per cui se noi ci rimandiamo solo al letteralismo, vediamo comunque la bontà della legge. Non è che il letteralismo uccide la legge, però diciamo che può correre il rischio di essere fondamentalista e di non relazionarsi più all'altro con la base del fondamento dell'amore. E quindi è un dover fare e non un interiorizzare, comprendere, fare proprio e rimandare verso l'esterno. E il Signore l'ha rielaborato tutto nei termini dell'amore, e anzi a volte l'ha peggiorato, perché dice, c'è scritto non tradire, ma io ti dico che se tu già guardi con desiderio, hai già tradito nel tuo cuore la persona che ami. Quindi è qualcosa di ancora più profondo, cioè quindi una lettura anche
molto
diciamo
matura.
Matura, e anche non basta imparare a memoria quello che c'è scritto. Tu dici, e prima mi dicevi, non li conosciamo questi 10 comandamenti di solito, vediamo uno stralcio e anche un po' modificato di solito, che sono i 10 comandamenti veloci che girano, che non hanno tutte le parole che sono nel testo, ma oltre a quelle parole c'è proprio la capacità di farli propri, di elaborarli, di dire come posso veramente attuare queste leggi, e non perché sono una cieca e ubbidiente a Dio, ma perché vedo la bontà che c'è in esse e come posso metterle in pratica poi nella vita e nella relazione con l'altro.
Mi è piaciuto così tanto quello che hai detto, tant'è vero che poi mi è venuto in mente che nella lezione, tra i testi chiave, infatti lo cercavo mentre parlavi, c'è il testo dove Gesù in Matteo 5 parla anche di questo amore per i nemici. Cioè, giustamente tu parlavi di come Gesù ha esplicitato proprio il cuore, il senso di questa legge, che è l'amore, e c'è tutto questo brano dove lui riprende, voi avete udito, proprio come dicevi, che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, e dice, voi avete udito che fu detto, ami il tuo prossimo e odio il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. E quindi è anche bello fare questa riflessione, e penso che nelle risposte che stiamo avendo da Nino e Roberta ci stiano chiamando nel commento a questi testi anche a fare un po' un'analisi di come noi viviamo questa nostra relazione con Dio nelle nostre nella vita quotidiana, e come applichiamo questa legge di Dio che pensiamo tante volte anche come credenti di conoscere molto bene, persino a memoria, no? Ma c'è molto di più, come dicevi Roberta, ti ringrazio molto. Gesù ci chiede alla fine proprio di quel brano, tanti fanno, salutano, fanno delle cose, no? Ma voi dovete essere perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi la nazione che si trovava lì ai piedi del Sinai stava conoscendo questo Dio straordinario e aveva la possibilità in questa promessa, in questo impegno di Dio, è Dio che si impegna per poterci aiutare a somigliargli, ecco.
Stavo pensando, Maria, sì, Rosa, che sarebbe anche importante sottolineare, ovviamente, cioè noi facciamo una lettura cristiana, ovviamente dei 10 comandamenti, anche dell'Antico Testamento, anche dell'Esodo, cioè noi comunque usiamo Gesù come chiave interpretativa, sì. Questo è fondamentale, non dimenticarlo mai, e forse è bene ricordare anche quando si parla di 10 comandamenti o comunque delle leggi che troviamo in generale anche in altri luoghi della Bibbia, che alle volte abbiamo l'attitudine a separare, no? Da una parte c'è la legge, dall'altra parte c'è Gesù, no? Quasi addirittura contrapponendoli, come se Gesù fosse, insomma, colui che ti libera dalla legge, e la legge sostanzialmente invece è quel mezzo che, attraverso il quale Dio ti condanna, no? E invece sostanzialmente anche qui dobbiamo trovare un equilibrio, e trovandolo appunto sempre l'immagine della monetina, no? Gesù Io direi, no, perché la domanda è vivere la legge, no? E Gesù è la mia legge. Cioè, andando a Gesù trovo anche il comandamento di Dio. Cioè, io non sono capace onestamente di pensare ai comandamenti lontani da Gesù. Cioè, io cerco sempre di andare a Gesù e in Gesù trovo anche i comandamenti e trovo quell'elemento fondamentale che magari leggendo un codice nudo e crudo non troverei, che è l'elemento dell'amore. Perché Gesù mi insegna a vivere la regola, le relazioni con gli altri, non semplicemente per un tornaconto, per un guadagno, ma appunto nell'amore.
E c'è una pressione culturale che noi viviamo in ogni epoca, si è vissuta, anche fosse soltanto, tra virgolette, soltanto la pressione del peccato, della cultura del peccato in cui siamo entrati con le scelte fatte come umanità, che preme sulla legge di Dio, per forzarla, per portarla in altre direzioni. E su questo io ti volevo fare anche un'altra domanda, perché pensavo anche all'attualità, cioè proprio anche nella storia del popolo possiamo trovare degli spunti che ci fanno pensare a volte anche all'oggi. Quando ci sono momenti di paura, di incertezza, succede che le leggi vengono poste sotto pressione. Possono essere degli aggiustamenti che vengono fatti alla legge proprio sulla base di queste emozioni, di questi sentimenti di paura ed incertezza. Il faraone aveva per esempio emanato una legge ed era una legge fatta ad hoc sulla base di una sua preoccupazione, di un suo tentativo di contenere una situazione preoccupante ai suoi occhi. E allora noi sappiamo anche che la legge è una struttura per garantire anche, cioè per mantenere il potere, per garantire di poter dominare. E penso che anche nell'Eden con l'albero, cioè la scelta di mangiare il frutto, la tentazione del serpente, sia proprio quella, no? Di cambiare una legge, di fartela vedere in modo diverso, è quella l'accusa, no? C'è questo in gioco, quindi l'incertezza e la paura che ci sono stati nei tempi precedenti influiscono anche sulle nostre leggi oggi. Quindi possiamo pensare per esempio alle leggi sul clima che vengono diciamo emesse, vengono pensate, studiate, elaborate, proprio perché si ha paura, ci si rende conto che se si continua in un certo modo le risorse termineranno, il nostro pianeta avrà un epilogo veloce, no? Perché si sbagliano degli equilibri, però poi queste leggi non vengono magari attuate, non entrano in vigore perché vanno a cozzare con alcuni interessi. Quindi quello che io volevo dire è che i leader del mondo oggi cercano di studiare delle leggi per arginare le crisi, per fare fronte all'incertezza, alle preoccupazioni che ci sono, che sono anche legittime, però possono essere anche delle leggi che potrebbero nascere sull'ondata della paura e potrebbero essere emanate anche delle leggi ingiuste, profondamente ingiuste, come nel caso del faraone. E quindi pensiamo anche per esempio al patrimonio di leggi di diritto internazionale. Se ne parla nei notiziari, nei social media, del fatto che sono state pensate per la convivenza dei popoli delle leggi di diritto internazionale, però poi di fronte a delle situazioni queste leggi vengono infrante, disattese, e quindi è attuale, no? Questo messaggio. Non so se volete dire anche qualche cosa su questo, senza entrare nei dettagli della politica di oggi, ma penso che sia veramente attuale.
Sì, la legge è diventato da un lato il mezzo, ma stando anche al testo stesso, no? È il mezzo attraverso il quale io mi posso orientare e anche le vite si orientano. Poi diventa anche però un modo per ribellare o ribellarsi. Cioè, per esempio, tu ponevi l'esempio dell'Eden, dell'albero, no? Di questa disobbedienza, di una legge molto semplice che Dio aveva dato, e sostanzialmente l'essere umano, e soprattutto noi italiani siamo bravissimi in questo, data una legge vogliamo immediatamente troviamo l'inganno e cerchiamo sempre di non attuarla e poi ne paghiamo le conseguenze spesso, no? E questo accade in generale nelle nostre vite e accade anche per esempio quando non osserviamo le leggi che magari possono essere utili per il benessere del mondo, per il benessere dell'ambiente, per il benessere insomma anche di lasciare qualcosa ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai futuri abitanti di questo mondo. Quindi veramente l'inosservanza della legge non è semplicemente una questione di salvezza o non salvezza, ecco, è una questione proprio di benessere che io posso avere e che posso anche donare agli altri che stanno attorno a me.
Grazie, grazie. Allora abbiamo ancora pochi minuti, ma ci tenevo tantissimo a fare anche una domanda che mi è venuta così alla fine di tutto questo ragionamento che facevo cercando di studiare questo tema. Volevo chiedere a Roberta, proprio relativa alla tua esperienza con Dio, che cosa ti ha insegnato la legge della Bibbia nella tua esperienza? Quindi vorrei sentire proprio da te se per te è buona questa legge, cosa ti ha portato, qual è l'esperienza che ne hai vissuto al riguardo.
Allora, nella mia esperienza ho vissuto delle fasi che secondo me sono anche vicine un po' a un percorso del popolo di Dio, diciamo nel corso del tempo. Cioè, quando ho avuto la mia conversione e avvicinamento a Dio, la legge era una legge che per me era letterale. Quindi, appunto, come dicevamo prima, la lettura, il fatto di mettere in pratica proprio praticamente quello che c'era scritto sopra. Però nel tempo c'è stato appunto un cambiamento, una modifica in base anche al fatto di conoscere l'Evangelo più a fondo. Questo Evangelo mi ha fatto trovare anche un modo diverso di agire, anche semplicemente modificando anche il mio modo di comportarmi nei confronti degli altri, perché tante volte noi vediamo i comandamenti come un fare o non fare, ma non un come comportarsi con le persone che ci sono intorno. E allora quando il Signore dice non dire falsa testimonianza sull'altro, vuol dire anche non parlare né male, non dire male di quella persona. E in altri testi lui lo dice, non maledite ma benedite, cioè dite bene. E quindi è una trasformazione secondo me che col tempo può portare a una maturità anche di visione che non si limita solo appunto all'esecuzione nuda e cruda, ma appunto non uccidere quando si capisce che l'altro sta male, se io gli dico qualche cosa in specifico e io continuo a dirlo anche nella relazione di coppia, nella relazione con i figli, io sto denigrando e ledendo la dignità di quella persona. E quindi quel non uccidere assume diventa un significato di diverso, e questo però vale se noi continuiamo la relazione con Dio e anche il nostro modo, modificare il nostro modo anche di percezione. Certe volte c'è la paura che modificando la percezione si annulli il valore del comandamento. Invece secondo me questo è proprio il modo per interiorizzarlo. Paura. Sì, abbiamo paura che lo relativizziamo, ecco. Invece secondo me si interiorizza e diventa certo diverso per ognuno di noi magari, perché ognuno ha un vissuto, ha un modo di ragionare e anche delle esperienze appunto diverse gli uni dagli altri, una struttura anche mentale diversa perché magari viene da paesi diversi, quindi è vero che sembra relativa poi alla persona che lo percepisce, ma in realtà poi interiorizzi i valori che vengono dall'alto.
È bello quello che dici, infatti mentre parlavi sono andata un pochettino anche a rileggere questo capitolo 21, ci sono per esempio dei consigli proprio su come comportarsi nella vita che vanno oltre il comandamento tout court, no? Quindi per esempio al versetto 1 del capitolo, a parte che 21 e seguenti, ma anche un altro testo 23, versetto 1 dice: non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Cioè sono delle cose che richiamano i 10 comandamenti, ma ancora di più vanno a interpellarci, a interagire con delle situazioni in cui ci si può trovare nella vita, e le applichiamo, delle situazioni che possiamo vivere anche in modo diverso là dove ci troviamo. E anche altri esempi, appunto, tratti sui danni alle persone, per esempio, come comportarsi con i propri genitori, no? Anche facendo riferimento a delle manifestazioni a volte fisiche, che possono essere degli eccessi di ira, dei momenti in cui usciamo dai gangheri e facciamo un gesto inconsulto, ci fanno riflettere tutte queste cose su chi vogliamo veramente essere. E ti voglio ringraziare, mi hai fatto venire in mente il testo chiave, perché nel testo chiave praticamente c'è il cuore di quello che dicevi, secondo me, perché il Signore dice a Mosè in Esodo 20, 22, 23, parlerai così ai figli di Israele: voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli, cioè avete visto io che sono Dio, che vi amo, che sono venuto, sono intervenuto, non fatevi altri dei accanto a me. Quindi tutto verte intorno a questa dimensione di un'adorazione personale che va più in profondità nel modo di vivere la legge di Dio. Ti voglio ringraziare, Roberta, ringrazio anche tantissimo Nino. Ci avete dato dei begli spunti su un tema che di solito trattiamo a partire solo, ci limitiamo ai 10 comandamenti, invece abbiamo visto anche in maniera nuova, anche grazie alla guida della lezione 9, la vastità ancora di questa tematica. Grazie anche a voi che ci avete seguiti, vi diamo appuntamento al prossimo incontro, vedremo la lezione 10 e non vediamo l'ora di incontrarvi di nuovo. A presto!
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.